Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il teatro è forse la forma d'arte moderna meno tecnologica che ci sia. Ci sono vari strumenti tecnologici che supportano le messe in scena teatrali, luci, effetti, eccetera, ma fondamentalmente niente a che vedere con gli effetti sonori, mixaggi della musica, per non parlare degli effetti speciali del cinema, della televisione e i supporti elettronici di tutti gli altri media. E qualche tempo fa sembrava, come spesso accade quando c'è un'evoluzione tecnologica, spesso accade appunto di vedere tramontare delle forme espressive precedenti. Poi in realtà questo molto, molto raramente si è verificato. Quando è stato inventato il cinema, si è pensato che il teatro sarebbe stato messo da parte un po' come una forma arcaica, un po' ammuffita, buona per qualche cultore retrogrado o per chi ha degli interessi filologici particolari. Così poi non è stato, anzi c'è stato un revival, una valorizzazione, tutta una creazione di un teatro moderno con tutta la sua vitalità, anche se con grosse difficoltà, perché chiaramente il teatro vive uno spettacolo dal vivo, può interessare un numero di spettatori per forza di cose limitato, ha dei costi notevoli, quindi nella nostra società con i costi che ci sono vive sempre una situazione piuttosto drammatica. Non parliamo poi degli ultimi due anni con la pandemia, in cui tutti gli attori, le maestranze teatrali, registi, tecnici hanno dovuto sospendere le loro attività. Ma non è certo sparito, così come del resto quando è nata la televisione si pensava sparisse il cinema, è andato in crisi, ma non è sparito, e anzi tutto sommato ne usufruiamo, andiamo al cinema anche volentieri. Al teatro forse chi non ha abitudini è un po' più raro, ma comunque presente e vive nella nostra società. Come mai questa forma d'arte così storica, che ci viene dalla storia remota dell'umanità, continua a avere la sua vitalità e continua a interessare la nostra cultura e continua a interessarci? Vediamo qualche riflessione a riguardo.
Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica.
Vediamo se siamo d'accordo su una definizione di teatro, forse non la definizione che trovate sul vocabolario, ma essenzialmente il teatro che cos'è? È uno spazio ben definito, una scena su cui si muovono degli attori che vestono dei ruoli, che interpretano dei ruoli e che perciò diventano dei personaggi. C'è l'attore in carne e ossa, che è il signor Pinco Pallino, che veste i panni di Amleto e diventa il personaggio Amleto. Acquista una sua vita, agisce, fa le cose che sono previste, sono scritte in un copione, in una storia, agisce sulla scena una storia, e ci sono delle persone che assistono, degli spettatori che assistono lo spettacolo. Questi sono elementi essenziali, possono anche trovare delle varianti, soprattutto non solo la scena. Abbiamo molti, molti spettacoli teatrali in cui, così come si dice, viene sfondata la quarta parete, quella che dà verso il pubblico. Le tre pareti sono quello in fondo, il fondale, quello di lato, no? Costruendo una sorta di quadrato scenico, di zona rettangolare scenica, e la quarta è quella che dà sul pubblico. Ecco, quando capita che gli attori, i personaggi, anzi, per meglio dire, si rivolgono al pubblico, ecco, in quel momento lì si dice, tecnicamente, si sfonda la quarta parete e in qualche modo si svela la finzione teatrale. In quel momento quella che era una realtà virtuale costruita sulla scena viene interrotta per una comunicazione, per stabilire una relazione diretta dei personaggi con gli spettatori. Solo in questo caso possiamo dire forse che c'è un po' una trasgressione dello spazio scenico, ma questo è normale. Le realtà a volte vengono trasgredite per aumentare o accrescerne il significato. Ed è importante il fatto che esistano degli spettatori. Senza gli spettatori, gli attori non recitano, non diventano Amleto, non diventano Enrico IV o quant'altro, perché sono gli spettatori che danno un significato. E la particolarità del teatro è che tutte le volte si realizza una relazione tra gli attori e gli spettatori. Non appare chiaramente, ma gli attori sono i primi a dire che si svolge un dialogo tra chi assiste e chi recita. Se il pubblico partecipa, è coinvolto e si immedesima, gli attori rispondono in una certa maniera che non è possibile che un pubblico distratto o che non comprende, non riesce a seguire l'azione teatrale. Quindi essenzialmente nel teatro si realizza attraverso la scena, attraverso i ruoli, le maschere dei personaggi, un dialogo. Bene, cosa ci dice tutto ciò? Ci dice che in effetti nel teatro si trovano degli elementi che in qualche modo noi conosciamo nella nostra vita, ma che l'uomo riconosce nella sua vita da quando ha preso coscienza di sé, dagli albori, dalla preistoria. Il teatro che cos'è? È una delle, forse la prima forma di rappresentazione artistica, la prima forma d'arte. Probabilmente non era concepito come un'arte in sé, qualcosa che deve propendere al bello, oppure che era destinata come spettacolo a intrattenere le persone. Il teatro è sempre comunque stato intriso di un significato religioso. I riti religiosi iniziali erano essenzialmente rappresentazioni teatrali, si rappresentava la caccia per propiziarla, si rappresentavano degli eventi sconvolgenti per la comunità, in qualche modo per riuscire a rielaborarli, per riuscire a gestire dentro di sé il vissuto di certi fatti importanti avvenuti, guerre, battaglie, pestilenze o quant'altro. Ma è vero che poi naturalmente la religione permeava nell'antichità tutte quante le espressioni della vita dell'uomo, e pian pianino l'università è andato verso una maggior laicità in cui la religione c'è, conserva il suo valore per chi è fedele, ma si è disegnato un po' un ambito diverso, per esempio dalla scienza, dalla filosofia, dall'arte, da cui pure era indistinguibile all'inizio. A volte queste sono più che altro forse le apparenze. Poi alla radice pensiamo all'Eucarestia, alla messa cristiano-cattolica. Nella sua istituzione già del Vangelo Gesù chiede di rappresentare, di ripetere lo spezzare il pane, e con lo spezzare il pane ripetere e rappresentare il suo sacrificio. Questo è per i cristiani. E questa rappresentazione è il teatro, è qualcuno che comunica con gli altri in uno spazio sacro, la Chiesa, in uno spazio che viene riconosciuto sacro. Quando Gesù dice: quando vi unite nel mio nome, sono in mezzo a voi, rende sacra la riunione con lo scopo di veder rappresentato un rapporto con il sacro. E parlo di questo perché forse come nella nostra cultura c'è più vicino, più evidente, ma molti aspetti religiosi sono un ricordo, una rappresentazione, se non storica, comunque di una relazione con il divino. Ma pensiamo a questo, noi ci pensiamo come persone. Persona è un termine, quello che usiamo noi in italiano, per esempio, appunto persona, che deriva dal latino quasi uguale, che fa riferimento ancora ad altre denominazioni più arcaiche, diverso, Persia per gli etruschi, dal greco anche deriva la stessa parola poi passata nel latino. Essenzialmente la parola greca e poi anche quelle successive come persona indicava la maschera, appunto la maschera teatrale. E qui c'è un concetto molto profondo, non solo della psicologia, ma molto prima delle filosofie occidentali, come ancora di più forse quelle orientali, la maschera che noi portiamo. Noi tendiamo a dare un significato di essere falsi, di avere una maschera nel senso di nascondere il nostro vero volto. Ma per esempio per il buddismo l'io, quello che per noi sarebbe il nostro vero volto, è in realtà esso stesso un'illusione, non c'è un vero volto. Se togliamo tutte le maschere non rimane più nulla, perché la maschera in sé non è falsa, questo anche per la nostra psicologia, forse ancora di più, non è falsa, ma è il nostro modo di essere veri in una determinata relazione, in un determinato contesto, rivestendo un ruolo che comunque è nostro, autentico. Pensiamo come possiamo essere veri, autentici, per esempio con i nostri figli piccoli, e come invece siamo diversi, appariamo diversi, ci sentiamo diversi noi stessi quando per esempio siamo sul lavoro. Ma possiamo essere autentici, genuini anche sul lavoro, nel svolgere il nostro ruolo, così come siamo con dei figli piccoli, con dei bambini piccoli. Qual è quello vero e qual è quello nascosto? Sono forse veri, se mi scusate una metafora più materiale, un po' come un vestito. Se io mi metto un vestito, una tuta da ginnastica per fare sport, non è meno vera del momento in cui mi vesto con un vestito elegante per andare a una serata, o un vestito più pratico per fare un lavoro. Qual è vero o non vero? Sono tutti vestiti. Il Fu Mattia Pascal di Pirandello in fondo ci mostra questo, ci mostra la persona che a un certo punto, la persona maschera, il Mattia, che a un certo punto ha un'illuminazione, si rende conto che la moglie lo vede in una maniera diversa da come lui si pensa, e incomincia una lunga riflessione che non riesce più a terminare, in cui sempre più si rende conto di come le persone, e anche in maniera diversa l'uno dall'altro, pensavano a lui in termini diversi. Le persone che dipendevano da lui sul lavoro lo vedevano in una certa maniera, la moglie lo vedeva in un'altra. Ho incominciato anche a riflettere sulle alternative, potrebbero vedermi in termini diversi, e a giocare con le sue identità, con le sue maschere, spogliandosene una per volta. All'inizio con come un gioco tra lo scherzoso e un po' il sadico, giocando a sconvolgere le persone mostrandosi diverso da come si aspettavano. Ma poi il gioco prende la mano, incomincia a rinunciare sempre di più alle sue varie maschere per trovarsi poi vuoto, senza nulla. Finisce in una condizione in cui non ha più identità sociale, ma nemmeno più un'identità personale. Non vado oltre perché se qualcuno non l'ha letto, forse non voglio correre assolutamente il rischio di togliere interesse alla lettura, anche se è un testo molto conosciuto. E quindi qui c'è di nuovo questo concetto: siamo fatti di maschere, ma le nostre maschere sono reali. Senza maschere non abbiamo neanche più la faccia, quindi è visto in termini diversi. Noi siamo in quanto in un certo momento entriamo in relazione con noi stessi e con gli altri in una certa maniera, che è mediata da un ruolo sociale, che non solo quello che gli altri ci riconoscono, ma anche noi che riconosciamo a noi stessi. E con questa nostra faccia maschera noi agiamo, viviamo nella vita, facciamo delle cose, ci muoviamo oppure stiamo fermi, viviamo. Questa vita di per sé non ha un significato, a questa vita di per sé noi diamo un significato nel momento in cui ne siamo consapevoli e la possiamo pensare. Possiamo riflettere su quello che facciamo, possiamo farne una narrazione, possiamo raccontarcela o raccontarla, possiamo rappresentarla noi stessi o agli altri, rappresentarla a parole, ma l'arte è una rappresentazione, gli artisti rappresentano la loro vita materiale o fantastica, i loro sogni o le loro ispirazioni con i vari strumenti delle varie arti, dalla pittura alla musica, eccetera, 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 e a teatro ovviamente, eccetera, eccetera. E noi nel rappresentare la nostra vita in una narrazione, nel raccontarcela, nel prenderne coscienza, diamo un senso alla nostra vita che diventa per noi esperienza, esperienza del passato, esperienza di quello che siamo appunto, come dicevo, anche soprattutto con la nostra identità sviluppata nel ruolo e nel rapporto con gli altri, e quindi anche con la possibilità di proiettarla nel futuro, e quindi creiamo con le nostre narrazioni anche un senso del tempo, ciò che è accaduto con il suo sviluppo cronologico, quello che adesso nel momento in cui io ripenso alla mia esperienza e lo posso proiettare in quello che sarò e che vorrò essere nel mio futuro. Questo avviene appunto nelle relazioni, in una scena sociale, in mezzo a delle persone che assistono alla mia vita, ma partecipano alla mia vita. Io mi comporto in base anche a come loro reagiscono alla mia vita e loro si comportano e reagiscono alla mia vita a loro volta in base a come io mi pongo rispetto a loro, in una relazione circolare. La relazione circolare tra qualcuno che agisce, qualcuno che osserva, ma che a un attimo successivo, nello scambio dei ruoli, chi osserva diventa l'osservato e viceversa. E quindi abbiamo che cosa? Degli attori che impersonano dei ruoli, abbiamo una scena che è la vita sociale in cui noi viviamo in relazione con le altre persone che ci osservano e che sono osservate da noi, ovvero che dialogano con noi e nel dialogo che noi abbiamo con loro. Sono gli elementi del teatro, sono gli elementi che prima abbiamo definiti, questa attività sacra che ha preso un contesto, un significato artistico che conosciamo, ma sacra in quanto mette in relazione le realtà, i significati ultimi trascendenti con quella, la nostra vita, con la nostra corporeità, perché nel teatro si può essere solo integralmente, c'è il corpo insieme all'espressione che la mente e il corpo danno. E non è un caso, come dicevo, che il teatro sia una delle prime espressioni dell'umanità, destinata a che cosa? A mediare proprio il rapporto tra le persone, a dare un significato attraverso le storie ai rapporti tra le persone, a rapporti col sacro, quindi con quell'ente che era destinato a dare un significato alla vita in sé. Poi la cultura ha portato a rappresentare nel teatro i grandi conflitti interiori, i grandi paradossi della vita. La tragedia greca è quella, non a caso Freud nella costruzione della sua psicanalisi fa riferimento alle varie tragedie greche, alla tragedia greca, per illustrare, per dare un senso ai nostri conflitti interiori. È un po' diventato anche un po' luogo comune, a volte un po' in modo macchiettistico, il riferimento che fa Freud per esempio al mito di Edipo. Non è l'unico, forse è uno dei più noti grande pubblico, che era un mito che dava conto anche di un conflitto tra generazioni, ma soprattutto con la necessità di attraversare delle fasi evolutive che comportano la relazione con la madre, la relazione col padre, con l'altro, da sé, eccetera, eccetera. Quindi non è un caso che Freud fa riferimento a questi aspetti, non è per nulla un caso, anzi tutt'altro. Il fatto che a cavallo tra l'Ottocento e soprattutto prime metà del Novecento, Jacob Levi Moreno, nato a Bucarest in Romania nel 1889, morto poi nello stato di New York nel 1974, psichiatra, ha sviluppato quello che lui stesso, poi da lui stesso in poi, è stato chiamato lo psicodramma, con altre forme, sociodramma, quando l'interesse era meno sull'individuo ma sull'analisi della società. Psicodramma, dramma dal greco teatro, quindi rappresentazione, psico della mente, di quello che comporta l'anima, ma in senso di mente, in modo integrale, quindi espressione corporea, espressione emotiva, espressione di comunicazione, il teatro della mente, il teatro della persona, il teatro dell'anima, con l'intento di poter avere uno strumento con cui rappresentare la nostra realtà. Quando si applica in forma di sociodramma, è nella nostra realtà soprattutto sociale, è uno strumento potente che poi è stato accolto per esempio da molti psicoanalisti come supporto al lavoro di analisi individuale, che viene svolto invece in gruppo con delle tecniche particolari teatrali che consentono appunto una rappresentazione e quindi il passaggio a un altro ruolo di osservazione anche della propria narrazione, della propria esperienza, per diventare poi ancora uno strumento usato non solo nella terapia, nella clinica, ma anche nella formazione, i vari momenti della vita umana in cui è importante apprendere qualche cosa, ma anche prendere coscienza, consapevolezza, dare un senso all'esperienza e alla propria azione. Abbiamo fatto una veloce carrellata su un tema che in realtà è molto ampio, c'è una grandissima letteratura, un grandissimo studio artistico, psicologico, filosofico dentro il tema, il significato del teatro. Abbiamo fatto una nostra riflessione, spero vi abbia interessato, qualcuno vi avrà trovato dei concetti già noti, altri forse spero lo stimolo per approfondirli. Per intanto vi ringrazio dell'ascolto e come sempre vi auguro che i vostri sogni vi illuminino. A risentirci a tutti su Radio Attivamente.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.